non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, diretta a me, chiuditi a riccio. Non leggere più niente e ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Zero 06, Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, buonasera a tutte e tutti voi ascoltatrici e ascoltatori dell'87.9 di Radio Onda Rossa, benvenuti nello spazio settimanale che si occupa di libri e non solo, visto che oggi non parleremo soltanto di libri ma anche di iniziative riguardanti la scrittura e la lettura. Buonasera Francesco, buonasera ai nostri ospiti, siamo in ritardo, vado avanti come un bulldozer, lo sai.
Piano piano, prendi fiato.
Questa è la prima parte della trasmissione, abbiamo un po' già accennato a cos'altro, a cosa c'è appunto nella prima metà della trasmissione, e poi la seconda metà invece la presentazione con intervista di un giovane autore.
Giovane anagraficamente, Cristiano Gavina, presentiamo questa sera il quinto libro edito da Marcos y Marcos, Scavare una buca. E quindi ne parleremo più tardi.
Che è un po' anche un invito che facciamo a noi stessi, o no? Che
dici? Ma
fai cenni, sì, sì. Che c'è. Ah, no, ma io ti sento benissimo. L'importante è che ti sente chi sta da casa. Vabbè, allora dunque riprendiamo un attimo di fiato, poi ritorniamo in studio.
Con una canzoncina.
Sì, con una canzoncina. Purtroppo le uscite sono quelli, i microfoni sono quelli. Dobbiamo un attimino arrangiarci almeno per questa sera.
Do
Rieccoci alle 21.14 in diretta, sempre sulla Onda Rossa, sempre Tabula Rasa, e diamo finalmente il buonasera a chi sta qui in radio già da almeno una buona mezz'oretta, cioè pure chi si è congelato qualche minuto in più qui sotto in via dei Volci. Buonasera a voi, che con cui andremo a raccontare questa iniziativa che si terrà domenica 27 marzo 2011, raccontare la crisi comincia da uno sguardo.
Buonasera.
Avvicina sotto il microfono alla bocca, non ti preoccupare, non te vedere, non essere assolutamente, vista la gentaccia che frequenti, non puoi intimorirti davanti a un microfono, no? Sei abituato a parlare di fronte a dei mostri, dunque vai.
Allora, volevo presentare l'iniziativa di domenica, questa domenica, in cui praticamente ci sarà una mostra stampata delle foto raccolte da un anno a questa parte di un contest fotografico sul tema della crisi. Il contest è stato organizzato da un collettivo di fotografi che si chiama Occhi Rossi e dal comitato Non Morti sul Lavoro, ed è infatti dedicato a un nostro caro compagno che appunto è Antonio, che faceva parte di Agrobax e che è morto in un incidente motorino mentre stava appunto lavorando. È dedicato a lui e da un anno, diciamo, abbiamo raccolto un sacco di foto, abbiamo scelto alcune, abbiamo fatto una presentazione video e adesso, diciamo, abbiamo dato un po', diciamo, una serie di foto che ci sono arrivate anche negli ultimi tempi. Abbiamo dato la possibilità a chi aveva voglia di scrivere un testo, un racconto, quello che sia, ispirandosi a una di queste foto del contest.
E infatti qui entra in gioco la scrittura, no? Altrimenti non avrebbe senso una trasmissione che parla di libri, di editoria, lettori. Di chi scrive un contest di fotografia. Sembrerebbe, no, un po' campanaria, un po' la forzatura, il solito spazio regalato agli amici, ma non è così. Buonasera a Cristiano Armati.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ciao.
Che invece già la radio un po' conosce per alcune cose che hai scritto, e tu parteciperai tra l'altro anche a questa iniziativa, giusto?
Sì, io poi ci tengo anche a dire che oggi ho fatto il conto, e parliamo di 10 anni fa, credo. Io ho anche condotto una trasmissione qua a Radio Onda Rossa, quando ero giovane.
Siamo stati tutti giovani.
No, era divertente, una bellissima esperienza, quindi insomma chiaramente ci torno sempre con enorme piacere. E anche questo progetto che mi ha proposto Simona in maniera anche avventurosa, se possiamo dirlo, l'ho incontrata per strada alla stazione Termini mentre prendevo un treno, e insomma da lì poi appunto mi ha parlato di questo progetto. Ho visto il blog che raccoglie le fotografie e quindi ho aderito, chiaramente con piacere ma anche proprio con curiosità. Questa idea di crisi, ho visto anche qualche manifesto fatto appunto per promuovere l'iniziativa, mi è rimasto impresso quello con un grande distributore di patatine con scritto "a voi la scelta" e il distributore però completamente vuoto. E io personalmente ho un'idea di crisi che mi sono formato a livello iconografico, se devo dire la verità, in Grecia. Ho avuto quest'estate, sono stato ad Atene, c'ero solo io ad agosto, nella città più calda del mondo probabilmente, e sono rimasto impressionato dall'incredibile numero di cartelli, che non me ne vogliano gli ascoltatori che conoscono il greco per la pronuncia, che recitavano comunque "Ennio Katsietai". C'era questa
che
parola,
sarebbe?
Ennio Katsietai, dappertutto. Io dopo ho chiesto, ho scoperto che significa in realtà "affittasi". Però erano, cioè erano centinaia e centinaia questi cartelli "Ennio Katsietai, Ennio Katsietai, Ennio Katsietai". Cioè erano chiaramente tutte attività evidentemente fallite. Insomma, la Grecia, come è noto, è stato un po' il paese che ha fatto da apripista per quanto riguarda la crisi, anche per quanto riguarda poi la repressione che chiaramente è cresciuta con il peggiorare della situazione, insomma. E da allora ero con un mio amico, no? E ancora oggi, insomma, tra di noi, quando vediamo situazioni un po', come dire, traballanti, diciamo, sento puzza di "Ennio Katsietai". Questo negozio è "Ennio Katsietai". Ecco, e... no, poi ho scoperto che su Flickr esistono addirittura degli album che si chiamano Ennio Cazziatai e che in qualche modo era nell'aria, evidentemente, no? Quest'idea di cogliere la crisi in cui siamo sprofondati, che insomma, al di là dell'ironia, poi riguarda la vita nella sua interezza. Per chi ha una formazione marxista, l'economia comunque fa da specchio anche nelle emozioni, insomma, e quindi per ogni Ennio Cazziatai comunque ci sono lacrime, sangue, disoccupazione, anche poesia, ma insomma, a volte la consolazione è magra, ecco, da questo punto di vista.
Senti, tra l'altro abbiamo visto appunto che tu sei uno dei, tra i diversi, diciamo, scrittori che partecipano a questa iniziativa, anche qualche nome importante: c'è Lanfranco Caminiti, c'è Henry De Luca, c'è Paola Sodica, c'è Filopat, c'è il Duca, che magari lo so un po' più di strada nel vero senso della parola, perché bazzicando la via arrivare,
cioè,
fino
li farà.
Appunto, arrivare fino alla Serono, penso che anche il Duca ci riesce con quattro passi, come tutti. Diventerà diventa un appuntamento che dal pomeriggio, appunto, la fotografia sposa la letteratura attraverso delle letture, attraverso il cosiddetto reading. Come si svolgerà l'iniziativa?
Soprattutto
chi leggerà?
Sono, cioè, un reading su dei testi che voi recuperate dal vostro, diciamo, diari, archivi, libri pubblicati.
Una domanda attiva questa, no? Nel senso...
Oppure è una cosa scritta che ognuno partecipa con...
Non so, i miei colleghi sai,
cosa hanno deciso.
Cioè, c'è un famoso aforisma che recita che gli scrittori non leggono altri scrittori, casomai li controllano. E quindi non so che cosa hanno fatto. Effettivamente io avevo dei testi, pensavo, insomma, ho raccolto l'invito. In realtà la cosa che mi è sembrata più appropriata è stata poi una poesia che, per quanto mi riguarda, è scaturita da un episodio reale. Mi trovavo a una fermata dell'autobus, pioveva e faceva freddo, questo autobus proprio non passava e quindi
come succede? Sempre
sì, non è proprio non è che ho detto questa cosa effettivamente
un'avventura che sta di quelle, no?
No, però
il quotidiano
stavano quei pezzi,
sì infatti e, se non che, appunto, come succede in questi casi, no, piano piano la fermata si ingrossa, la gente aumenta e c'era una signora che era particolarmente arrabbiata di questo ritardo, finché a un certo punto addirittura semplicemente un passante che aveva un giacchetto blu è stato come aggredito dalla signora, perché la signora gli rinfacciava di essere dell'ATAC, gli diceva: voi dell'ATAC state sempre al bar, e poi e quello faceva: io non sono dell'ATAC.
Magari era pure il carabiniere, perché hanno ormai ha visto che le divise dell'ATAC con quelle striscette rosse possono sembrare più distratti.
Devo dire che era proprio un signore con un giacchetto blu, cioè aveva questa colpa fondamentalmente. E allora, insomma, così ho scritto una poesia su questo episodio e ho pensato, insomma, appunto, di associarla poi a una fotografia che invece, cioè, lì per lì avevo una fotografia che però ho trovato su internet, poi Simona invece ha fatto una fotografia molto appropriata, molto, molto caratteristica, tratta da Casalotti, ho scoperto, sì, insomma...
Che non sta proprio al centro di Roma Casalotti, per chi non lo sapesse.
No, io devo dire che questo episodio invece è capitato a Viale Manzoni, che è una zona, come dire, centrale, ma che comunque sa anche di periferia. Ma ciononostante, io nel momento in cui la vivevo e la vedevo, come se fossi stato così rapito da un transfert, ero come convinto che in realtà la stavo vedendo a Saxa Rubra. Perché ho fatto le scuole a Morlupo, insomma, ho abitato a Capena e quindi insomma, Saxa Rubra per me è veramente gioia e dolori, specialmente dolori, perché aspettare l'autobus a Saxa Rubra, ma specialmente l'estate alle 2 del pomeriggio, è veramente un'esperienza al limite del mistico.
Forse proprio mistica.
Proprio mistica completamente, ecco.
Diciamo che c'ha delle temperature diverse.
Sì,
ma
sì.
Io ho un fratello che lavora lì al deposito, la notte al deposito dell'ATAC a Grotta Rossa, che sta lì alle spalle,
vicino, sì.
Ci sono 5 gradi in meno, 5 in più a seconda dell'orario, quelle che ci sono a Roma comunque.
E quindi ecco, ora ci sarà questa mostra, insomma, con, so che leggerà Chiara, che insomma una compagna doppiatrice davvero brava e che tra l'altro tante volte mi ha pure proposto di fare cose insieme, in realtà non è mai capitato e invece capita adesso, quindi insomma sono particolarmente contento.
Ma dunque, sono nati, allora, vabbè, volevo fare la domanda stupida, l'uovo o la gallina, nascono le foto hanno ispirato i vari scrittori, giusto Simo? Non giusto. Ti vergogliare, vai. Come nasce, dai, il progetto, l'idea?
Quante foto? Che ci dobbiamo aspettare?
Cioè, uno viene lì e c'ha le 5:30 di domenica pomeriggio, comunque un orario impegnativo. Non c'è il campionato, non ci sono partite, poi parlo molto a titolo
Fabrizio
personale.
Tranquillo.
Io, volendo potrei, cioè no, volendo, verrò perché non ho nessun alibi.
Non hai impegni per domenica pomeriggio. No, in realtà la mostra apre alle 11, poi il reading ci sarà comunque alle 5 del pomeriggio. Verrà anche un gruppo jazz per fare, diciamo, da intervallo tra una lettura e l'altra.
Chi sono?
Domanda. I don't remember.
Ok, va bene, è un gruppo jazz. Ci basta,
sì, l'accompagnamento.
Anzi, creiamo attesa.
Ci sono piaciuti,
per cui...
sì, hanno già suonato per Occhi Rossi. No? Abbiamo una serie di persone che comunque ci seguono. E in realtà, diciamo, tutti i testi sono stati comunque ispirati alle fotografie. Cioè, in teoria, insomma, poi Cristiano lo sa meglio di me se sono inediti oppure no, o comunque, diciamo, è difficile, ma... diciamo,
ma non è neanche importante, poi.
Non è nemmeno poi alla fine, sì, insomma, ognuno prenderà la propria esperienza da quello che vuole. Però noi abbiamo mandato una serie di foto, abbiamo chiesto a Lanfranco in particolare di fare un po', diciamo, da contatto, poi ognuno, diciamo, di noi che aveva un amico che comunque scrive, che sia conosciuto oppure no, ha chiesto il favore di scrivere un testo. Mm-hmm. Poi appunto il testo verrà letto da Chiara e da anche un'altra doppiatrice. E detto questo, chi vuole, insomma, lo leggerà anche da solo. Insomma, noi non sappiamo ancora bene. Sì.
Beh, vabbè, ci sono già autori che comunque generalmente si leggono anche, per cui immagino si ascolteranno più voci.
Sì, Harry De Luca, ad esempio, diciamo, il racconto, la storia del racconto di Harry De Luca è un'altra storia ancora. Lui aveva scritto un racconto per una foto mia tanti anni fa. E questo racconto non è mai stato pubblicato, diciamo, doveva essere una prefazione in realtà, e quindi niente, insomma, abbiamo sentito, lui ha dato disponibilità a comunque leggerlo, anche se non potrà venire, però insomma ci saranno un po' di cose che non sono mai state ascoltate.
Bene.
Tra l'altro, appunto, anche le cose lette non sono, difficilmente vengono ascoltate, perché il reading non va molto di moda in Italia. Poi magari lo chiedo anche a Cristiano, che sta un po' più dentro il settore dell'editoria, però non è che è una cosa molto, nonostante siamo anche molto bella, però
no, non è vero, il reading è proprio oggettivamente brutto nella misura in cui pretende di sostituire un'esperienza che è quella della lettura, che nasce nel momento in cui l'autore ha in mente un pubblico che coincide con il lettore che legge a mente un testo e quindi scrive in quel modo. In realtà il reading è una parola oggi abusata, ma che ha delle radici storiche nobili e che prevede dei testi che sono diciamo appositamente pensati per questo tipo di esperienza di un autore che legge in pubblico, che è molto diversa. In realtà, con la tipica esterofilia italiana, utilizziamo la parola reading per appunto esperienze più o meno interessanti, ma in genere francamente noiose. Io, se entro in un pub e vedo uno che legge, sinceramente me ne vado, nel senso che comunque affrontare il palco e comunque aver pensato dei testi adatti a quell'occasione, non è, francamente non c'entra niente anche con lo scrivere un libro, che può essere anche un capolavoro. C'è tutta una tradizione che andrebbe riscoperta, riproposta, penso soprattutto al gruppo afroamericano dei Last Poets, che in qualche modo inventarono il rap. E che ecco, quelli sono reading, quella è un'idea di
parola. Però quelli parli già della slam poetry, che diventa un po' un esercizio ancora diverso.
Esatto.
Perché lì è un po' un misto.
Esatto. Però al di là, diciamo, delle speculazioni filologiche, resta il problema che appunto affrontare un palco con un testo appropriato alla recitazione, con un pubblico che comunque c'ha anche il diritto, tra virgolette, di essere intrattenuto nel momento in cui proponi una cosa che rompe con la fruizione, diciamo, normale del locale, che sia pub, che sia, fondamentalmente queste cose si fanno nei pub, e allora forse gli autori dovrebbero prepararsi di più, perché credo che altrimenti fanno un cattivo servizio al reading. Qui per fortuna Chiara, io so che insomma è veramente bravissima, e quindi non si corre questo rischio, anzi al contrario, scommetto su un'esperienza di ascolto assolutamente piacevole, interessante, insomma.
Sì. Anche perché dopo la premessa in cui hai abbattuto il reading, dovevi dare un motivo per cui uno domenica pomeriggio, no, oltre per guardare le foto, no, durante la giornata venisse.
Non è che l'ho abbattuto, è che tra le righe volevo dire che io li faccio bene. Invece, cioè,
è pieno di schiappe in giro.
Va bene, allora io volevo aggiungere una cosa, è che diciamo noi abbiamo creato un blog, questo blog vuole essere, diciamo, un blog internazionale dove poter mandare le foto sul tema della crisi, e si chiama narratingcrisis.org
chiocciola org, no, no, punto org, punto, perché dot,
dot.
No, perché poi uno pensa,
vero,
dot,
hai ragione, narratingcrisis.org, a cui si possono mandare le foto. Quello vuole essere, diciamo, un'idea di osservatorio fotografico sul tema della crisi, quanto più possibile allargato, e quindi diciamo verrà comunque tenuto costantemente aggiornato. E quindi invitiamo anche i fotografi, anche se sappiamo che la trasmissione parla di letteratura, però insomma ognuno di noi prima o poi...
Infatti diciamo, la domanda che mi sovviene da fare a entrambi, per favore non date la risposta scontata, perché siamo,
perché
così...
la domanda è scontata,
no, siamo in famiglia,
vuoi dire?
No, no, due punti di vista diversi, uno di una fotografa, uno di uno scrittore. Se funziona effettivamente così, questa congiunzione tra foto e scrittura.
Guarda, io se posso dire la mia, cioè ultimamente ho veramente scoperto l'importanza del testo, cioè quando si presenta un lavoro fotografico, cioè, e alle volte, diciamo, in quello che si chiama proprio l'editing, cioè quando tu vuoi raccontare una storia e decidere quali sono le foto che devi mostrare, quindi per ogni foto, diciamo, c'è proprio, diciamo, ogni foto è parte della storia, no? E quindi è già, c'è una difficoltà in quello, però poi in realtà alle volte il testo è quello che ti aiuta, diciamo, a capire l'intera storia, non semplicemente raccontandola, ma dando anche una chiave di lettura, che purtroppo alle volte è molto complicata, nel senso che poi alcuni fotografi hanno di più, magari, diciamo, anche una capacità di scrittura tale che ti permette anche di vedere delle foto che non sono magari così comprensibili, ma leggendo il testo invece ti danno anche delle sensazioni. Invece altre foto sono fatte, diciamo, che potrebbero essere viste anche senza testo, perché diciamo, sono magari un po' più didascaliche,
esplicite.
Non so esattamente, più esplicite, più semplici da comprendere. Però dei lavori che, diciamo, che stanno al limite tra l'artistico, il poetico e il reportage, alla fine, diciamo, si basano molto sul testo.
Hanno bisogno di questo supporto.
Ma sono d'accordo con Simona, e personalmente come autore è un po' di tempo che perseguo una poetica che in qualche modo si rifà al ready made. Avete presente, insomma, il Duchamp, no? Il famoso gabinetto esposto. Che cosa voglio dire? In realtà esiste un tipo di fotografia che è quella a cui io però con i modesti mezzi del mio cellulare, insomma, mi dedico, e che offre un esempio di quello che intendo dire quando parlo di ready made in rapporto a fotografia e immagine, che sono le scritte sui muri. Ecco, le scritte sui muri chiaramente si documentano con una fotografia, contengono già il testo, e quindi voglio dire, cioè, no, c'entrano secondo me perfettamente questo, ecco, nella ricerca di forme nuove, anche di espressione,
di spazi, certo.
Sì, certo, ma la scritta sui muri esiste per tutti, però questo non significa che il tuo occhio le può in qualche modo incorniciare e renderle comunque poi fruibili anche per gli altri, che non passano per una determinata via, non vanno in un certo bagno pubblico perché non gli capita, e secondo me è pieno di capolavori da questo punto di vista.
Sono stato d'accordo, me ne è arrivata una ieri molto bella, che adesso non starò qui a citare perché altrimenti poi vengo sempre così tacciato di parlare sempre di football, e però
no, adesso ce la dici, dai.
No, ora la stavo cercando, me l'ha inviata, e ringrazio ancora Marco, perché è una foto che è l'89, dunque dicembre 89, ha dunque 20 e rotti anni. Molti non sanno la storia, però io non la sto neanche a spiegare. Comunque Manfredonia gioca col Core, e il Core gioca con Manfredonia, dopo che l'ex giocatore della Roma Manfredonia si era infartato in campo ed era un calciatore non proprio amato dagli stessi tifosi della Roma.
Era ragazzino,
la scritta dell'89,
stava simpatico, ma
io no, facevo parte di quelli che erano contrari.
Si impegnava Manfredonia, dai.
Ma no, lasciando perdere questo discorso, no, ora chiudiamo. Io sono d'accordo con le scritte sui muri, che anzi oggi commentavamo proprio perché stavano ripulendo qui per l'ennesima volta la piazza di San Lorenzo, ma che la ripulita fa. Tra l'altro hanno ultimamente, quando invece avevano pulito il marmo sempre giù in piazza a San Lorenzo, era uscita fuori una delle scritte che di ormai più di 30 anni fa dell'autonomia, che poi ovviamente hanno ricancellato nuovamente perché sono assolutamente degli ebeti. Io non so se abbiamo altro da aggiungere per l'iniziativa di domenica, oltre a dare tutti i riferimenti dai siti all'indirizzo, che noi diamo per scontato, ma non lo dice l'ex Sorono, visto la pedonale del Pigneto, che tutti sappiano di che cosa stiamo parlando.
Sì, dunque, l'ex Sorono si chiama anche Casa del Quartiere, in effetti diciamo è gestita dal Comitato di Quartiere del Pigneto, che ci ha comunque gentilmente dato lo spazio e anche contribuito poi all'iniziativa. Si trova esattamente in via del Pigneto 22, esattamente all'isola pedonale. La mostra sarà aperta dalle 11 del mattino e alle 17 comincerà il reading con la lettura e appunto il gruppo e un aperitivo che verrà offerto a chiunque voglia venire. Comunque diciamo aiuta, no, non anche
vabbè, sì,
al Pigneto un aperitivo a gratis,
calcolando la gente quasi che frequentiamo, è un bel imbocco per convincere chi...
Esattamente, c'è l'alcol e c'è anche da mangiare,
sbrigare allora, secondo i personaggi
tutti
che
puntualissimi domenica alle 5 e
venite,
mezzo.
Venite presto, sì, perché è facile che fa le 7.
Esattamente, no, alle 9 dobbiamo assolutamente chiudere, quindi comunque si consiglia di venire sul pomeriggio tardi, perché sennò
saranno.
Ma noi vi ringraziamo,
grazie mille, in bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie a tutti, buona serata.
Ciao ciao. Ciao. Che ciao ciao, qui la musica ciao, è ancora pronta. Lo so,
col DJ.
No, raga, però capiamoci, non posso stare da...
certo, non sono onnipotente.
Non sono onnipotente, vorrei tanto esserlo.
Aiguisé comme des coups près de flèches.
E buonasera dunque al secondo ospite per questa sera, Cristiano Cavina. Ciao.
Ciao, ciao.
Eccoci.
Eccoci.
È un attimo che stiamo ancora qui trafficando
con i problemi tecnici. Eccoci. Ciao Cristiano, grazie ciao, innanzitutto ciao. Per averci dato un po' del tuo tempo. Sappiamo che stai lavorando, per cui comunque ti ringraziamo doppiamente.
No, no problemi, tranquilli.
Senti, guarda, noi il libro è piaciuto molto.
Allora, parliamo di scavare una buca, certo. Edizione Marcos e Marcos, l'abbiamo detto qualche minuto fa, però lo ripetiamo così almeno chi ci ascolta.
Senti, non so, io ho apprezzato molto innanzitutto diciamo un po' la cornice e il tema, nel senso che in questo momento storico si parla molto di università, precariato, intellettuale e non, e invece tu cominci comunque con l'industria, con la fabbrica, e quindi cominci da lì. C'è un motivo, c'è un tuo interesse o comunque perché vuoi partire da lì per raccontarci, poi vediamo un po' la storia.
Sì, ma guarda, non è che in realtà non è che sono molto io che decido cosa scrivere, nel senso che più delle volte sono le storie che mi vengono fuori, mm-hmm. che mi bussano loro alla testa e io cerco di assecondarle. E devo dirti la verità, in realtà i primi quattro romanzi sono tutti ambientati nel mio paese, hanno quel protagonista mm-hmm. qualcuno che più o meno mi assomiglia.
Sì, questo si sente.
Questo è più o meno fisso. In realtà nel mio paese a 2,5 chilometri c'è le cave di gesso più grandi d'Europa a cielo aperto, quindi diciamo che mi sono mosso dal centro del mio paese dopo quattro romanzi di 2,5 chilometri, mm-hmm, con sto ritmo fra 10 anni poi ambienterò un romanzo sulla via Emilia più o meno, sì. 15 chilometri, no, in realtà sai, ci sono vari fattori, io ho iniziato lì semplicemente perché ci sono nato sotto alla cava, insomma, e non me l'è mai importato molto, nel senso che vedevo, insomma, lì non la vedi neanche bene perché è un po' in cima al monte. Poi sai, ho un bimbo di 3 anni che tutti i giorni non fa che giocare con lo scavatore, e questo è sede che dentro di me ha dato i frutti. E poi dopo mi è capitato di salire per la prima volta dopo 30 anni che ci abitavo sotto nella cava, di vederla. E ho scoperto che da pochi chilometri da dove abitavo c'era un luogo che era più simile a Marte che alla Terra. E quindi poi unito a questo anche la voglia di dire qualcosa che avevo notato in questi anni in giro, soprattutto per le scuole, qualcosa di mio sul lavoro, sulla fatica, sulla passione, su fare qualcosa che si ama e non fare qualcosa solo per arrivare a fine mese, insomma. Che potrebbero sembrare la stessa cosa, ma per me lavorare, prendersi uno stipendio non sono esattamente la stessa cosa.
Certo.
Anche perché tu, come sentiamo dai rumori di sottofondo, in questo momento stai lavorando.
Sì, io sono alla pizzeria al Farro di Casola Valsegno, che in realtà adesso stavo parlando con un amico che non vedevo da un po', anche perché ho scoperto che anche lui ha impiegato gli ultimi anni a girare il mondo in barca a vela, quindi si fanno ottimi incontri in pizzeria, quindi sì, io sono, molti pensano che insomma sminuisco quello che faccio scrivendo perché è lavoro, io penso il contrario, penso che anzi una base di lavoro sia una base per avere delle buone storie da raccontare, secondo me se non si fa mai fatto nessun mestiere si conosce molto del mondo, insomma, quindi io sono pizzaiolo.
Bene.
Sono capo pizzaiolo. Adesso sono l'unico pizzaiolo, quindi sono per forza capo pizzaiolo.
E invece che tipo di scrittore pensi, cioè ti ritieni di essere?
Io penso di essere più un narratore che uno scrittore, nel senso che sono più attaccato, cerco di più di raccontare quello che so, quello che è legato alla mia esperienza, quindi metto la mia esperienza personale a disposizione delle storie che voglio salvare, insomma. In realtà metto ben poco della mia fantasia in quello che scrivo. Poi ovviamente uso le parole, pigio i tasti, quindi penso di essere uno scrittore, ma cerco di essere meno scrittore possibile, infatti me ne sto ben alla larga da tutto quello che, a parte scrivere i libri, non faccio nient'altro che assomiglia alla vita che uno immagina sia quella di uno scrittore, insomma.
Ma questo secondo me si sente e personalmente lo apprezzo molto, nel senso che cioè, si sente poi nella scrittura che ogni parola, ogni frase, anche ogni immagine cioè, è anche un po' vissuta e non è solo immaginata o...
Ma guarda, io sì, cerco soprattutto di scrivere quando ho qualcosa da dire, nel senso che anche quando parlo non ho niente da dire, tendo a non dire niente, insomma, stare zitto. Mm-hmm. Quindi non è che scrivo o racconto perché voglio fare questo, voglio che devo essere lo scrittore, quindi devo farlo, che se non esce il libro,
sì,
poi perdi mercato, queste cose qui. Io scrivo quando sento di aver qualcosa da dire, mi sembra il modo onesto di fare questo mestiere che penso sia artigianato, insomma.
Sì. Senti, vuoi raccontare proprio in brevissimo, così poi riusciamo a farti qualche altra domanda, un po' la storia di Scavare una buca?
Sì, penso la storia è molto semplice, sì. C'è un gruppo, c'è una cava, una grandissima cava di gesso, in cui lavorano varie persone, tra cui tre...
Un babbo.
un padre di famiglia di 2 metri con 3 figli. Una specie di gigante abbastanza buono, un grande lavoratore, loro amano la loro professione e si vedono arrivare in cava a lavorare, come capita, un ragazzino del tutto inesperto che fa quel lavoro perché circostanze l'hanno obbligato, portato a fare quel lavoro, è figlio di un ex collega che, come capitava per i vecchi colleghi, ha avuto un incidente che è senza braccia. E loro insomma hanno questo disagio perché sanno che questo ragazzo non deve stare lì, perché non è il suo lavoro, perché non l'ha scelto, perché sì, è lì solo per arrivare a fine mese. E come capita, se tu non fai il lavoro che hai scelto, ma però lavori in un, come impiegato, al massimo ti addormenti al computer in ufficio e ti viene esaurimento dopo 40 anni, se tu invece sei in una cava di vari chilometri, che scendi chilometri sottoterra in mezzo all'esplosivo in un posto così difficile, se non ti piace quel lavoro e non sai farlo, rischi di rimanere sotto il monte, perché lì combatti realmente contro una specie di balena bianca che è una montagna gigantesca di ravena del gesso. Solo che loro sanno fare benissimo a scavare nei buchi, le buche per terra, ma sono meno bravi a scavare nel cuore delle persone e non riescono a dire a questo ragazzo di andarsene via. E quindi tutto il libro gioca su questa attesa di non riuscire a dire al ragazzo vattene perché è pericoloso. Fino a che non è troppo tardi.
Esatto.
Tu nasci in provincia, sì. Guardavo un po' la tua biografia, che è anche molto simpatica, perché nasci in provincia, si parla nella tua biografia che tu non hai, eri abbastanza allergico agli studi. Detto questo, hai tirato fuori diversi libri, ben 5 romanzi, tutti quanti romanzi. Uno è stato anche finalista del premio Strega, parliamo dell'anno scorso, altri hanno vinto altri riconoscimenti meno importanti del premio Strega, magari però comunque importanti, soprattutto per un giovane esordiente autore. Il Festival di Letteratura di Mantova ti ha scelto come rappresentante dei giovani scrittori italiani, dunque ti ha fatto anche girare un po' per l'Europa e non solo. E beh, mi sembra una carriera abbastanza intensa per un pizzaiolo della provincia, senza...
Certo. No, è anche divertente, perché allo Strega, quando nella serata dei finalisti che presentava la Dandini, quando ha chiamato me sul palco e io sono arrivato, lei mi ha scambiato per il tecnico dell'audio, mi ha chiesto di sistemare le spie, io ho detto no, io sarei finalista, e lei ha chiesto al presidente De Mauro della giuria se era vero, ma ha detto: ma questa è davvero Cavina? E De Mauro ha fatto gli occhi al cielo, ha annuito, ha detto bene sì. Ero l'unico che non era vestito come se ci fosse un matrimonio, perché io le giacche non è che ci vado d'accordo, sembrano tutti che facciano la cresima, no? Diventano tutti cresimati. Io ho la maglietta dei Pearl Jam, figura. E quindi è molto divertente, no? Fa piacere, insomma, capitano cose curiose, però non l'avrei mai immaginato che potesse andare così, sinceramente. Io non... Forse di tutte le passioni che ho avuto, lo scrivere è l'unica che non l'ho mai fatta pensando che potesse diventare un mestiere. Quando suonavo la chitarra sognavo di diventare una rockstar, ma quando facevo il chirichetto sognavo di diventare un missionario eroico, no? E invece proprio l'unica passione, la più grande passione della mia vita, quando ho iniziato non sognavo, cioè non ho mai immaginato che potesse un giorno, no?
Chissà
che qualcuno potesse mi pagasse per fare una cosa divertente, come se mi dessero i soldi per girare in autopista, no? Non so per dire, o per giocare con il Lego, è veramente lo spasso, ha anche i suoi lati più, più delicati e più intimi, però sostanzialmente è come dicevo Orson Welles del cinema, è il trenino elettrico più bello che mi abbiano mai regalato.
Senti, facendo tutte queste cose, tra cui appunto fare il padre di famiglia e lavorare la sera, come riesci a ritagliarti il tempo per scrivere?
Ma me lo ritaglio con... guarda, sostanzialmente io da due libri ho dovuto rivoluzionare tutto, perché io scrivevo di mattina facendo pizzaiolo la sera, insomma la mattina avevo il tempo, poi veniva a lavorare in pizzeria, poi con Giovanni, il mio bimbo, ovviamente la scrittura, che è sempre stata al numero uno dei miei interessi, è passata subito al numero due, perché Giovanni è il numero uno. Sì, e quindi io il tempo lo trovo la notte. La notte scrivo, quando devo scrivere, racconti anche, così che mi chiedono, sai, queste cose qui, e poi scrivo la notte, poi ovviamente ho un'agenda che con il mio ufficio stampa e con mio zio calibriamo in base agli incontri della pizzeria, e quindi come tutti sanno, chi mi invita, che io sono 8 anni on the road praticamente con i libri a fare gli incontri, che mi invitano, io vado, insomma è un piacere. E non prendo incontri sabato e domenica, perché in un paese di 3.000 abitanti sabato e domenica sono i giorni in cui la pizzeria si riempie, no? Quindi io faccio incontri, diciamo, il giovedì e il venerdì. Senti, e quindi così faccio, mi sistemo, insomma.
Passi da Roma prossimamente?
Ma forse devo passare, sono venuto poco tempo fa a fare un paio di cose a Roma, e tra l'altro sono andato in un posto che non c'ero mai stato, perché io andavo, sono iniziato a venire a Roma, sai che la mia pizzeria, adesso io non so voi la vostra fede, però mio zio è romano, il marito di mia zia che ha la pizzeria, proprietario della pizzeria in cui sono, è l'unica pizzeria in provincia di Ravenna che è tappezzata di scudetti della Roma, che è una cosa abbastanza rara.
Ci piace.
Ce l'ho qui davanti, abbiamo anche il tappetino per pulirsi i piedi, proprio, però appeso come uno scudetto soffitto, per dirti come siamo. E la bandiera della mia squadra, che è proprio di casa, è relegata sopra il forno in un angolo, perché io sono un Cesenate doc, quindi ho il mio Forza Cesena Ale, dalla Romagna, dal cuore della Romagna un grido si espande, e quindi niente, io sono da bambino, venivo a Roma dal dottor Bisogno che mi curava l'asma, avevo il medico cieco, una cosa bellissima, tant'è adesso presto penso di dover venire giù per un libro che devo scrivere, insomma.
Magari. Bene. Appunto, se c'è qualche presentazione mi raccomando informaci, perché saremo ben lieti
di ospitarti,
di raccontarla, di fare tutto. Senti, la domanda consueta con cui noi poi ci congediamo, vai.
Lo chiediamo a tutti, ci piacerebbe sapere se c'è qualcosa in questo momento che hai appena letto o stai leggendo che ci vuoi consigliare.
Sì, io sto leggendo un libro di un mio conterraneo molto celebre, morto però nel 57, che ha fondato la casa editrice Longanesi.
Sì.
Che è Leo Longanesi, che si chiama Parliamo dell'elefante, che è il suo diario dal 42 al 47. Lui era anche un umore, tra le altre cose, oltre a fondare giornali e case editrici famose, era anche un graffiante umorista e un grande, diceva grandi aneddoti, è molto divertente, molto profondo. Poi dice una cosa bellissima, che secondo lui la bandiera italiana dovrebbe essere verde, bianca e rossa, e in mezzo tenere il motto dello Stato, che è Tengo Famiglia. E quindi è molto divertente, sto leggendo quello. Poi ho finito Krakauer, l'opera omnia, quindi Nelle terre estreme, Aria sottile, molto bello.
Bene,
ci hai dato due titoli, ci siamo guardati, a me, guarda, tu non ci hai visto, ci siamo guardati con gli occhi sbarrati, perché non che siamo chissà quali conoscitori, però ammettiamo ammettiamo le nostre lacune su entrambi.
Vabbè, ma lo facciamo anche
per quello. Nelle terre estreme è quello che ha fatto il film Into the Wild.
Ora
io non ho visto neanche quel film, però ho ricollegato un po'. Ma no, noi infatti il nostro approccio è un approccio da lettori, non da critici, anzi.
Guarda,
facciamo questa domanda proprio apposta per
avere il nuovo impulso. Guarda, è il migliore.
Senti, Cristiano, grazie veramente. A parte in bocca al lupo, se passeremo mai da quelle parti, sappiamo dove sei,
dove trovarti la
soprattutto
sera.
Il sabato o la domenica.
Chiusi il martedì, mi raccomando, non venite il martedì, che capita dei miei lettori che vengono a cercarmi il martedì che è chiuso per turno. Okay. È una tragedia, dopo mi sento in colpa.
Poi personalmente se trovo le bandiere della Roma mi sento anche abbastanza
guarda caro. C'ho anche portato a mio zio, c'ho anche gli autografi dei tempi da Aquilani e di Totti, fatto spacciatore di autografi.
Va bene Cristiano, grazie.
Cristiano, grazie mille, buona serata e buon lavoro.
Anche a voi, ciao.
Ciao, 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 ciao. E abbiamo appena appunto sentito Cristiano Cavina che ci ha presentato il suo Scavare una buca,
quinto romanzo per Marcos e Marcos, non costo contenuto, edizioni sempre belle.
Sì, la Marcos e Marcos sì, ha buona edizione, a 14,50 euro, sono dei prezzi...
È una novità tra l'altro,
sempre abbastanza accessibile.
Cristiano Cavina sta riuscendo nell'economica... I primi romanzi stanno riuscendo in economica, sempre Marco Simone.
Che è ottima, perché non vanno mai sopra i 10 euro.
Esatto.
Dai, che andiamo a vedere sto cazzo di film, su, sto a fare il musico qua sotto, andiamo.
.52 Radio Onda Rossa, Tabula Rasa che va verso la conclusione. Tabula Rasa però che non, che
no,
si
non è che va verso la conclusione, abbiamo finito.
Ci sono ancora i saluti, ricordando che abbiamo parlato di un'iniziativa che riguarda sia la fotografia domenica, che la scrittura, anzi la lettura, perché che si tratta di raccontare la crisi comincia da uno sguardo, domenica 27 marzo 2011, dalle ore 11 l'apertura della mostra, dalle ore 17 le serate di reading, cioè le letture, scusatevi. Tutto questo alla Casa del Quartiere di Via del Pigneto 22, all'ex Serono, parliamo della parte alta dell'isola pedonale del Pigneto. Iniziativa organizzata da Occhi Rossi e da...
Dal comitato,
Occhi Rossi e Danno Morti sul Lavoro, noblogs.org, che è uno dei due indirizzi dove potete andare a trovare maggiori informazioni insieme a narratingcrisis.org. E poi abbiamo sentito una con cui ci siamo anche intrattenuti simpaticamente con Cristiano Cavina, Scavare una buca, edizioni Marcos e Marcos, un bel romanzo di un autore italiano.
E Tabula Rasa torna qui lunedì prossimo. Sì.
No, non torna subito, torna lunedì
torna
prossimo.
Lunedì prossimo, lunedì, adesso vi lasciamo.
Lunedì 28, sì, dalle ore 21 alle ore 22, anche oggi è primavera.
Alla buona primavera.
Dunque, buona primavera a questo punto, buon proseguimento, soprattutto dagli Sulli 87.9 di Radio Zulli, dagli, non so più, egli, mai, va bene, ciao ciao!
Ciao!
Don't watch that, watch this, this is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around, so if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond!